Attenzione, pericolo di radiazione. Attenzione, pericolo di radiazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione. Attenzione, pericolo di contaminazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione.
5, 4, 3, 2, 1.
Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, 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 pericolo.
كانت عذرة بس نصبوها في الدورة الشهرية اختلفت على الكراسي بين عباس وهمية اسرائيل.
E una buona sera a tutti gli ascoltatori di Radiazione, sono le 18:02 e come preannunciato dalla nostra pagina Twitter e anche dalla nostra pagina Facebook, quest'oggi andiamo a consigliarvi qui su Pace Sociale, il programma che piace a nessuno, la lettura del testo La scuola dell'odio, 7 anni nelle prigioni israeliane. Quindi il diario di Bruno Breghe, un testo edito quest'anno dalla Red Star Press e difatti tra circa 5 minuti ci metteremo in collegamento con Cristiano Armati, appunto di Red Star Press, che ne ha scritto la postfazione. Innanzitutto è necessario un po' contestualizzare questo libro, perché purtroppo in pochi sanno chi è Bruno Breghe, ovvero un militante ticinese del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, che ha appena 20 anni quando nel 1970 viene arrestato ad Haifa dalle autorità israeliane. Viene di fatto accusato di svolgere attività terroristica per conto del fronte e viene percosso e torturato a lungo prima di essere trasferito nel carcere di Ramleh, dove per ben 7 anni, come ci dice il titolo stesso, rimarrà a disposizione dei suoi aguzzini che, nel tentativo di piegare la resistenza palestinese, riservano, come sappiamo, ai prigionieri politici trattamenti più duri, senza però effettivamente riuscire ad avere la meglio sulla determinazione con cui i militanti riescono a lottare persino dietro le sbarre di una cella di sicurezza. Nella prigione, dove leggiamo anche nel retrocopertina, le guardie hanno potere di vita e di morte sui detenuti e dove nessuna sevizia è risparmiata ai ribelli, Breghe continuerà però a portare avanti la sua personale battaglia antisionista, rifiutando di scendere a patti coi servizi segreti e in seguito organizzando sommosse, preparando piani di evasione e tentando sempre e comunque, attraverso lo studio e il racconto sofferto delle esperienze personali, di comprendere i mostri generati da una società divisa in classi e nel contesto della guerra di conquista condotta ai danni della Palestina dall'imperialismo israeliano. Quindi questo libro, Bruno Breghe, La scuola dell'odio, 7 anni nelle prigioni israeliane, dicevamo, è stato edito dalla Red Star Press, fa parte della collana Tutte le strade. Si tratta appunto di un testo uscito ad aprile di quest'anno con 213 pagine e un prezzo di copertina di 16 euro. Dicevamo anche la postfazione è curata da Cristiano Armati, che tra pochissimo sentiremo, e comunque in generale, se volete anche saperne di più su questi libri, c'è il sito redstarpress.it e anche la pagina Facebook Libri Red Star. Tra l'altro, anche per dire prima dell'intervista qualche informazione in più su quello che era l'autore, quindi Bruno Breghe, ricordiamo, nasce nel 1950 a Muralto in Svizzera ed entra a far parte del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina nel 70, diventando per l'appunto dopo il suo arresto, il primo non palestinese membro della resistenza a essere processato e condannato da un tribunale israeliano. Come dicevamo, costretto a subire durissime condizioni detentive, Breghe sconterà appunto questa pena, rifiutando sistematicamente di dichiararsi pentito e raccogliendo, al culmine di una mobilitazione internazionale, la solidarietà di molti attivisti e altrettanti intellettuali. Quando nel 77 esce di prigione, viene arrestato di nuovo in Francia nell'82 e fondamentalmente è tornato in libertà 3 anni dopo. Si trasferisce in Grecia, dove lavora come carpentiere fino al 95, anno in cui purtroppo sparisce misteriosamente dalla motonave Lato lungo la rotta Ancona-Igoumenitsa. Quindi una sparizione su cui non c'è mai stata chiarezza di fatto, e quella di Bruno Breghe è una storia, dicevo poco fa, poco conosciuta, e cercheremo quindi anche assieme a Cristiano Armati, che adesso andiamo a contattare, di sapere un po' come è venuto a contatto anche con questo diario, con questo materiale, e ovviamente poi sul finire della puntata rilanceremo anche degli appuntamenti di solidarietà pratica proprio nei confronti del popolo palestinese. Quindi una pausa musicale, nel frattempo ci mettiamo in collegamento telefonico.
أرواحهم بقلوبنا والعزة للشهيد مش مرسية الكل راح ضحية بصفوف الناس بالدولة العربية كل مسيرة احتجاج ما فيها أقل من 100 حكام بيستنوا إشارة إسرائيلية عشان يعمل للوضع إسعافات أولية النتيجة واضحة بعد الحداد المحلات فاتحة خبر ممنوع تمدع لأنه الرقابة مش سامحة بعد محرقة إعلان مفاوضات والمصالحة بين الإجرين على أهل غزة رايحة بين الإجرين عليهم رايحة
Ed eccoci, allora sono le 18:08 qui su radiazione.info e come stavamo preannunciando siamo adesso in collegamento con Cristiano Armati. Ciao e grazie per la disponibilità al collegamento.
Ciao, ciao, un abbraccio, eccoci.
Ecco, noi appunto abbiamo un po' brevemente dato le coordinate del libro Bruno Breghe, La scuola dell'odio, 7 anni nelle prigioni israeliane, editato dalla Red Star Press, e abbiamo dato un po' di informazioni biografiche di fatto su Bruno. Dicevamo appunto che è una storia purtroppo poco conosciuta ad oggi nel 2015, e ti chiederei infatti un po' per iniziare questa intervista, come sei venuto a contatto con il diario di questo compagno?
Beh, forse il modo in cui ho conosciuto questo libro e quindi anche la storia di Bruno Breghe, forse per quanto mi riguarda anche una delle parti più belle della scuola dell'odio, perché come Red Star Press cerchiamo di avere comunque dei legami anche al di là dei confini italiani, e in maniera particolare abbiamo avuto occasione di muoverci in Germania, in Belgio, in Francia e per l'appunto in Svizzera. E qui è stato proprio con il rapporto con i compagni del Canton Ticino che abbiamo conosciuto appunto Bruno Breghe e la sua storia. E una storia particolare, perché a loro volta erano gli stessi compagni ticinesi che cercavano di in qualche modo scoprire una Svizzera diversa da quella degli stereotipi, chiaramente diciamo Svizzera e pensiamo alla cioccolata, agli orologi a cucù, alle banche, alla finanza, e invece anche oltre Alpe esiste una conflittualità sociale, esiste una storia ancora più scomoda rispetto a quella che anche qui si cerca di occultare o di far passare in secondo piano. E per i compagni ticinesi si tratta di episodi importanti, proprio perché disegnano una Svizzera molto diversa rispetto a quella a cui possiamo essere abituati, a quella che ci può essere nella nostra testa, appunto la Svizzera stereotipata. E quindi ecco che abbiamo parlato di questa persona, di questo ragazzo che giovanissimo, tanti anni fa, decise di lasciare tutto per dedicarsi a una lotta internazionalista, in maniera particolare alla Palestina, e partendo da questo discorso siamo arrivati appunto a pubblicare il libro che adesso in redazione avete tra le mani, La scuola dell'odio, appunto, che racconta i 7 anni trascorsi da Bruno Breghe nelle prigioni israeliane.
Sì, difatti proprio all'inizio di questo diario, quindi proprio a pagina 7 nel capitolo che si intitola Verso Haifa, Bruno Breghe spiega il contesto entro cui si trova collocato. Quindi, ad esempio, giusto per leggere anche qualche stralcio, si dice: non si possono capire le ragioni che mi portarono a passare tanto tempo nelle prigioni israeliane se non ci si rifà l'atmosfera politica che regnava in Europa verso la fine degli anni 60. Il movimento spontaneista degli studenti non riusciva a investire l'intero corpo sociale. I contenuti della rivoluzione culturale cinese e delle lotte del terzo mondo marcavano profondamente la coscienza politica dei nuovi gruppi di militanti. La guerra del Vietnam, in particolare, era anche da noi il fatto dominante. Migliaia di compagni e pacifisti manifestavano solidarietà al popolo vietnamita, che si opponeva all'aggressione americana. Molto interesse destava l'America Latina, dove i focolai di guerriglia si moltiplicavano seguendo l'esperienza cubana. L'analisi dell'imperialismo e del sottosviluppo permetteva di capire il legame tra l'impegno politico all'interno della metropoli capitalista e le lotte dei contadini dell'Asia, dell'Africa e dell'America Latina, uniti insieme nella lotta contro la potenza del dollaro e contro le varie borghesie nazionali. E per l'appunto questi passaggi sono piuttosto importanti per capire il contesto in cui Bruno matura anche le sue future decisioni che lo porteranno appunto alla lotta al fianco del popolo palestinese. E io ti chiederei infatti se puoi un po' riassumere agli ascoltatori quello che è il caso specifico che spinse Bruno Breghe alla militanza politica al fianco della resistenza palestinese.
Sì, il brano che hai letto riassume bene effettivamente il contesto, e dobbiamo anche in qualche modo, se paragoniamo l'Italia e la Svizzera, rafforzarlo, perché uno degli slogan del 68 e del 69 italiano fu proprio quello che diceva Agnelli: l'Indocina ce l'hai in officina. Questo per dire, da una parte, del discorso, diciamo, dell'internazionalismo, i contenuti dirompenti che venivano da Oriente, dalla guerra del Vietnam, ma anche del fatto che poi l'Italia viene considerata, se vogliamo, un'anomalia per un lungo 68, e che in qualche modo seppe dialogare anche con il mondo del lavoro per quanto riguarda quello che poteva essere una realtà universitaria giovanile, in una maniera anche se vogliamo ancora da riconsiderare. Altrove le cose, diciamo, passano un po' più velocemente, effettivamente alcuni fermenti vengono anche recuperati sul terreno del riformismo, questo accade anche in Italia per quanto riguarda la conflittualità soprattutto sul lavoro. Non dimentichiamo che il 68 e il 69 sono anche gli anni da cui ci viene l'espressione autunno caldo, che continuiamo ad utilizzare, ma insomma c'erano vertenze davvero importanti da quel punto di vista. E al di là di ogni recupero appunto sul terreno del riformismo, invece i problemi sollevati da una vera e propria scoperta del mondo, c'è anche questo dato importante, che insomma non parliamo di anni in cui c'era internet, veramente erano le lotte anche che facevano scoprire il mondo ed erano in grado comunque di collegare posti veramente lontani dal punto di vista geografico. Quei problemi, quelle scoperte, quelle restano e lasciano l'amaro in bocca. In maniera particolare la Palestina già in quegli anni si segnala come una delle zone più martoriate, dove stava accadendo un qualcosa che era molto difficile anche da comprendere, sicuramente ancora più difficile di quanto non possa esserlo adesso. Se c'è una parte davvero attuale e da riconsiderare anche con gli occhi di oggi rispetto alle affermazioni fatte da Bruno Breguet, che all'epoca per esempio non esisteva l'espressione pink washing, che spesso viene utilizzata per descrivere la politica israeliana e più in generale tutti quegli atti, no, che cercano di nascondere il brutto con un qualcosa di diciamo accettabile o addirittura di positivo. Non so, penso a Israele che promuove spettacoli di danza sembrano schierarsi contro gli stereotipi di genere, e poi chiaramente all'interno dei territori occupati o anche all'interno dello stesso Stato israeliano la realtà che promuove è ben diversa. Insomma, all'epoca c'era il sogno del kibbutz in Israele, che era una realtà che veniva percepita molto vicina anche a sinistra, anzi qualcuno vedeva nel movimento dei kibbutz una sorta di socialismo realizzato e quindi, come dire, un motivo utile per sostenere Israele. Ecco, questo per esempio era uno dei primi grandi ostacoli che Bruno Breguet in qualche modo doveva affrontare, e all'incrocio tra una volontà critica molto forte, una delusione rispetto a un mondo che in qualche modo affermava quelle che poi sarebbero diventate le politiche neocoloniali fortissime che tutt'oggi ci riguardano. Ecco, all'incrocio di queste osservazioni Bruno Breguet passa, diciamo, dalla parte dell'azione, e dopo una serie di contatti si ritrova direttamente in viaggio per dare il suo contributo appunto alla causa palestinese.
Sì, difatti giustamente contestualizzavi anche il passato rispetto a degli abbagli, potremmo dire anche, che si sono presi proprio relativamente allo Stato di Israele da parte di diciamo anche parecchi compagni. Il punto è che, ad esempio, Bruno Breguet, già a pagina 8 nel suo diario, a mio avviso chiarisce bene anche qual è la base portante dello Stato di Israele, ovvero la dottrina sionista. Ad esempio, a pagina 8, difatti, si legge proprio un po' una definizione su questa idea centrale della dottrina sionista, che per l'appunto sostiene che gli ebrei di tutto il mondo, in qualsiasi paese si trovino e senza tener conto del loro grado di impegno religioso nei confronti del giudaismo, costituiscono, in quanto cosiddetto popolo eletto dalla tradizione biblica, una nazione. E questa affermazione presupponeva e presuppone tuttora la credenza che ebreo sia un attributo etnico nazionale, quando appunto non è così. E quindi scopo del sionismo, come si è detto tante volte, come si ricorda giustamente anche in questo, nel diario appunto del compagno, è da sempre la creazione di uno Stato per soli ebrei, per tutti gli ebrei appunto del mondo, ma solamente per loro. E quindi oggi in Israele ci sono precise disposizioni legislative che salvaguardano l'ebraicità appunto dello Stato. Quindi abbiamo quella cosiddetta legge del ritorno che permette a un ebreo che non ha mai vissuto in Palestina di ritornarvi, ma è la stessa legge che di fatto impedisce ai palestinesi cacciati proprio dalle loro terre di rioccupare i propri territori e di riprendersi le case in cui sono nati e vissuti. E appunto Bruno, anche per leggere un altro stralcio, scrive: io che vivevo in una società che non smetteva di sventolare principi astratti di uguaglianza e di libertà, mi chiedevo quale contributo avrei potuto dare per realizzare sul serio quell'uguaglianza e quella libertà, anche per un popolo, quello palestinese, al quale non sembrava riconosciuto nemmeno il diritto di esistere. Per l'appunto quello che è un po' il punto di svolta per Bruno avviene il 18 febbraio del 69, quando nell'aeroporto di Zurigo Kloten un comando del Fronte Popolare di Liberazione della Palestina attaccò con dei fucili mitragliatori e con delle bombe a mano un Boeing 720 della compagnia israeliana El Al, in partenza appunto per Tel Aviv. Quindi il comando, nei suoi piani, avrebbe dovuto arrestare l'aereo sparando a titolo intimidatorio per far scendere i passeggeri e l'equipaggio e poi distruggere il Boeing con l'esplosivo. In realtà i quattro palestinesi appunto furono disarmati e uno in particolare fu proprio ucciso a bruciapelo, nonostante fosse disarmato, da un agente israeliano armato che, sceso dall'aereo, fu poi addirittura premiato in Israele per il suo gesto, quindi di fatto per un omicidio. Mentre poi i tre palestinesi superstiti furono condannati a 12 anni di carcere ciascuno. Io ti chiederei infatti, considerando poi che giustamente si ricorda come quell'aereo trasportasse circa una quindicina di tonnellate di armi, oltre che poi a pochi passeggeri appunto diretti in Israele, ti chiederei anche se puoi spiegare come la farsa del processo a Winterthur porta Bruno Breghe a Beirut e qual è la situazione che trova davanti a sé.
Sì, questo è un episodio cruciale, quello che hai citato, e devo dire che non è nemmeno un episodio isolato, nel senso che emerge una sorta di extraterritorialità garantita a Israele per quanto riguarda l'azione, diciamo, dei suoi comando, dei suoi servizi segreti, ma da questo punto di vista diciamo che anche il ruolo di Israele come avamposto di un imperialismo, insomma, che chiaramente ha tutto l'interesse ad avere una base sicura in quella zona del pianeta. Infatti, rispetto al discorso che facevi prima, se effettivamente spesso sionismo e fascismo vengono utilizzati in termini diciamo intercambiabili, qui c'è una ragione, perché detto questo, all'interno dello Stato di Israele si può anche fare propaganda sul popolo eletto di Israele, gli ebrei popolo eletto, ma all'interno dello Stato di Israele l'ebreo povero è comunque un ebreo povero, non è che c'è diciamo un'uguaglianza da questo punto di vista o comunque una promozione sociale, seppur etnica, anzi è comunque una società divisa in classi come quelle che conosciamo, quindi come dire, non, da quel punto di vista poi non fa sconti a nessuno, anzi anche all'interno di Israele l'etnicità conta e come, addirittura la linea del colore, perché sì, c'è la legge che garantisce il ritorno, ma poi quando sei tornato sicuramente il cittadino israeliano di origine etiopica non ha nella società un posto uguale a quello garantito a altre provenienze. Insomma, il discorso da questo punto di vista è complesso, ma è proprio uno dei luoghi in cui si svela anche la menzogna sionista. E per quanto riguarda i processi farsa, quello che chiaramente Bruno Breguet assiste a modo di osservare da vicino è proprio uno spartiacque, perché appunto in quel momento diventa chiaro come la Palestina è un Vietnam, nel senso che comunque si combatte una vera e propria guerra di conquista con supporti importantissimi, l'aereo che aveva in realtà pochissime persone, ma dichiarava un peso che non si giustificava neanche se fosse stato effettivamente pieno di persone, perché era pieno di armi. È soltanto uno dei tantissimi che arrivano a Israele da tutto il mondo, effettivamente in modo particolare anche dagli Stati Uniti, e che chiaramente danno un contributo decisivo poi in tutti gli episodi di guerra ad alta intensità in cui Israele si impegna in quel periodo. Più in generale, però a partire da questi episodi diciamo che la lotta si internazionalizza, appunto, e la Palestina non è più un affare che riguarda, diciamo, l'ordine pubblico israeliano, ma diventa anche un luogo in cui in maniera prepotente i confini, diciamo, del mondo contribuiscono a prendere forma. Da questo punto di vista l'azione del fronte è molto importante, perché in qualche modo lega il discorso della lotta contro Israele, dell'indipendenza della Palestina, a un discorso di giustizia sociale che da questo punto di vista può essere chiaramente abbracciato da chiunque. E questo spiega perché una persona come Bruno Breguet, un ragazzo svizzero ventenne che teoricamente non aveva nulla a che fare con la Palestina, invece può fare propria questa causa e poi arrivare, appunto, non soltanto a diventare membro del Fronte di Liberazione. Tra l'altro lui è il primo non palestinese, se non membro, senz'altro sarà il primo poi condannato da un tribunale israeliano.
Sì, difatti, appunto, Bruno Breguet entra in contatto proprio col Fronte Popolare di Liberazione della Palestina e dopo alcuni mesi, come apprendiamo dal testo, accetta la proposta di entrare come turista in Israele trasportando 2 chili di esplosivo, giungendo al porto di Haifa. Diciamo che la repressione nel suo caso si era già fatta sentire comunque già tempo addietro, con le ricerche appunto a suo danno da parte dell'Interpol, e poi si concretizza con il suo arresto appena arriva ad Haifa a causa, appunto, del servizio segreto israeliano. Quindi, ad esempio, anche a pagina 14 nel testo si legge: il servizio segreto israeliano mi attendeva e conosceva la mia identità fin dal mio soggiorno in Libano, ero iscritto nel loro libro nero. Fu un agente di questo stesso servizio che più tardi me lo confermò, dicendomi che, anche se fossi sbarcato senza esplosivo, le cose non sarebbero cambiate di molto. Sapevamo che faceva parte del FPLP e quindi sarebbe stato arrestato in ogni caso. Questo è quanto gli viene comunicato, come un po' abbiamo detto anche all'inizio della trasmissione. Brevemente, all'arresto segue un cosiddetto interrogatorio fatto in realtà di pestaggi e di torture, poi il trasferimento nel carcere di Yargur e poi ad Haifa. A pagina 20, tra l'altro, ritroviamo una frase piuttosto significativa che tra l'altro qui a Padova abbiamo utilizzato anche per la locandina appunto della presentazione che ci sarà dal vivo sabato alla Marzolo occupata, ovvero una frase piuttosto significativa sulla tortura che Bruno Breghet definisce qualcosa che sporca, una sporcizia segreta e profonda che la vittima è costretta a portarsi dentro. Molti degli uomini che poi ho conosciuto erano stati torturati nei modi più infami. Quanti uomini, quante donne palestinesi racchiudono in sé questi terribili ricordi? Chissà quanti prima di me avevano sofferto la mia stessa sorte, le mie stesse umiliazioni. La certezza di non essere solo, il legame ideale con tutti coloro che erano passati per quella cella e che vi sarebbero ancora passati, mi davano coraggio. Questa è una frase anche che sicuramente testimonia anche lo spirito internazionalista con cui questo compagno si muove. A questo proposito anche le riflessioni poi che tu fai, ad esempio a pagina 207 e 208 nella postfazione, sono sicuramente molto preziose anche per capire il fatto che il conflitto di cui questo compagno è protagonista trova nella Palestina il suo fronte geografico, però si inserisce in realtà nell'ambito internazionalista della lotta di classe.
Sì, effettivamente questo è un nodo centrale, tant'è che i passaggi lo stesso Breghet li esplicita in maniera forte. I passi sulle torture che leggi, che hai letto, insomma, sono anche particolarmente significativi. Intanto forse oggi non so se è perché siamo rotti a tutto o se perché effettivamente non ci si riesce a indignare di nulla, il fatto che la tortura fosse comunque una pratica comunemente utilizzata all'interno delle democrazie occidentali, cosiddette occidentali, e Israele da sempre viene un po' aggiunta al novero delle democrazie occidentali, ecco, era un fatto tutt'altro che scontato. Sappiamo bene come anche le nostre latitudini per ammettere, malgrado ogni evidenza, che queste pratiche fossero d'uso anche nelle nostre caserme, così come in quelle israeliane, insomma, è tutt'oggi materia di dibattito. Quindi questo scritto colpiva nel segno in tempi in realtà non sospetti. La stessa situazione carceraria descritta da Breghet invece può anche stupirci, perché è una descrizione terribile, ma in realtà se credevamo all'epoca di aver toccato il fondo, rischiamo invece di andare incontro all'ammissione di vivere una realtà addirittura peggiore, non soltanto per una certa tecnocrazia della reclusione che nel passare degli anni ha stretto il carcere in una maniera ancora più terribile, ma più che altro perché ciò che comunque trova poi Breghet all'interno del carcere è comunque una rete di solidarietà, proprio a partire da quella rete, dal riscontro di tanti compagni presenti in quel momento nelle carceri israeliane, e perfino a partire da una cosa alla quale facevo riferimento prima, ci sono molti ebrei anche nelle carceri di Breghet, sono ebrei arrestati per reati comuni, e anche con loro la propaganda israeliana fa molta fatica a cercare di convincerli che il loro nemico non è tanto il carceriere quanto il detenuto politico, diciamo, palestinese. Ecco, in questo contesto, anche all'interno del carcere, il contributo di Breghe sarà importante e costituisce una parte centrale, insomma, di tutta la narrazione.
Sì, assolutamente, proprio perché, come dicevi tu, di fatto lui si ritrova ad aver a convivere anche con altri detenuti e comunque a fare tutta una serie di riflessioni che rimarcano ovviamente l'aspetto di classe e non quello appunto etnico o religioso che sia. E tra l'altro, come dire, questo testo si colloca oggi assolutamente nella piena attualità, perché di fatto la guerra al popolo palestinese continua più crudele che mai, però continua anche la resistenza del popolo palestinese. Difatti anche in questo momento rilanciavamo anche alcuni tweet che comunque arrivano da Gaza, dalla Cisgiordania, visto che la repressione appunto dello Stato sionista è parecchio forte, ma sicuramente più forte la determinazione del popolo palestinese che resiste. Difatti io coglierei anche l'occasione appunto di rilanciare un prossimo appuntamento dove appunto ti avremo, diciamo, dal vivo qui a Padova sabato 14 novembre alla Marzola Occupata. Alle 18 ci sarà appunto la presentazione di Bruno Breghe, La scuola dell'odio, 7 anni nelle prigioni israeliane, assieme appunto a Cristiano Armati, che stiamo intervistando adesso per chi si fosse collegato solo ora. E alle 20 poi seguirà una cena benefit per i prigionieri palestinesi detenuti da Israele e dall'autorità nazionale palestinese. Il ricavato appunto andrà alle associazioni Adamir a Gerusalemme e al PDWSA, ovvero l'Associazione Palestinese per lo Sviluppo degli Studi delle Donne, che invece ha sede a Gaza. Quindi un'iniziativa sicuramente interessante e importante anche per rilanciare una solidarietà concreta nei confronti della resistenza del popolo palestinese. Quindi sabato 14, appunto, dalle 18 alla Marzolo Occupata, qui a Padova.
Sì, chiaramente aggiungo io, in termini autopromozionali, senz'altro nell'atmosfera di dibattito sarà possibile, insomma, andare oltre le conclusioni che abbiamo tirato fino a questo momento, che chiaramente necessitano anche di un po' di schematicità, ma la storia di Breghe ha davvero tanti risvolti interessanti e importanti sui quali, insomma, discutere, ed è davvero una scoperta questa di questo militante ticinese, insomma, in prima linea nella lotta di liberazione della Palestina.
Assolutamente. Io ti ringrazio molto per il collegamento. Ovviamente ci vediamo sabato, e sabato comunque sarà anche un'occasione in cui promuovere anche altre mobilitazioni. Difatti sul finire della puntata si leggerà anche l'appello del Palestina Youth Movement, che per il 29 di novembre ha lanciato appunto la data di mobilitazione internazionale proprio in solidarietà alla resistenza palestinese. Quindi, insomma, si avrà modo anche con il dibattito di sabato poi di rilanciare e promuovere diverse scadenze appunto a livello nazionale e internazionale. E poi, visto che si tratta per forza di cose anche di sostegno alle lotte dei prigionieri palestinesi, sicuramente sarà anche un'altra occasione per continuare a portare avanti la campagna nazionale a sostegno appunto delle lotte dei prigionieri politici palestinesi promossa dal Fronte Palestina. E in questo caso invito anche gli ascoltatori a vedere il sito, che è frontepalestina.it, dalla solidarietà alla lotta internazionalista. Io allora, se non ci sono altre cose da aggiungere, ti ringrazio di nuovo e ci vediamo sabato, insomma, qui a Padova.
Ci vediamo sabato, un abbraccio e grazie per la chiacchierata.
Grazie a te, a presto.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao, ciao.
أنت في غزة فأنت بلا شك في دائرة الاستهداف الإسرائيلي أينما كنت.
هذه الطفلة الشهيدة أصيبت داخل منزلها في جباليا.
نلخص جزءا من معاناة أهل غزة.
والمأساة تكررت في منازل الفلسطينيين في القطاع بصور عدة.
صار على غزة والعالم واقفين متكفي، شايف كل شي بس ولا كلمة اختفي. تغزى ياه متغزي من كل جسي، دلع طيزك وعك تخسر الكرسي، دلل نفسك شوف شعبك عم بيختفي. من الكارت اللي وقعت انذبت فيه، من انتخابات لتفريات لحصار شامل. السلاح يلا هات انا واخوي نتقاتل، اكم من قتيل بعدها مش بكتير بشوي بدون تفكير. اسرائيل هتعض الضي ظلام عم، والظلم كان عامم، كان في دم بس اكتر دم لازم كمان بني آدم. لازم يلازم السجن تسويات سلام حالا.
شوف هالفيلم
مع برا فتح انفتح فكرنا فرح، فجأة طلع مر انفتح كله ادعو بلحظة بحجة صاروخ كاتيوشا مبرد، نزل بمستوطني على حوض من ورد، علق الضرب اعلان حالة حرب، 71 مدني بول جولي علني تحت الارض.
Eccoci, allora sono le 18:42 minuti, quindi sul finire della puntata, dato che abbiamo parlato di Bruno Breghe, la scuola dell'odio, 7 anni nelle prigioni israeliane, con Cristiano Armati che abbiamo appena sentito, trattiamo anche la campagna nazionale del Fronte Palestina, come stavamo dicendo, in sostegno alle lotte dei prigionieri palestinesi. Una campagna, come sapete, di cui ci siamo fatti nel nostro piccolo promotori anche ai nostri microfoni nel corso un po' di tutto l'anno. Infatti questa campagna parte proprio lo scorso anno, dato che dal 7 luglio e per 51 giorni i palestinesi hanno subito un'ennesima aggressione genocida, alla quale hanno risposto con una forte unità tra tutte le componenti della resistenza, riuscendo a conquistare un nuovo rapporto di forza con l'occupante. Quindi da Gaza alla Cisgiordania fino ai territori del 48, il popolo palestinese e la sua resistenza hanno saputo rispondere con una determinazione molto forte. Parallelamente però ai bombardamenti, l'occupante sionista ha avviato, come sappiamo, una campagna repressiva durissima, specialmente in Cisgiordania, che lo scorso anno, lo scorso agosto, ha fatto lievitare in poche settimane il numero dei prigionieri e delle prigioniere palestinesi da 5.000 a 7.000, centinaia dei quali in regime di detenzione amministrativa, che come sappiamo è quella formula tramite la quale lo Stato occupante di Israele riesce a tenere prigionieri palestinesi per parecchio tempo, perché non dà nessun capo di imputazione, non si svolge nessun processo, e di fatto questa forma di detenzione, di fatto illegale, così come illegale è l'intera occupazione, può essere protratta di volta in volta. Quindi ogni 6 mesi si può di nuovo avere la proroga di questa formula di detenzione e fondamentalmente rimanere in galera. Quindi all'indomani anche di quella che fu chiamata tregua, se così si può dire, la campagna repressiva sionista addirittura aumentò. Quindi, come dicevamo, nel solo mese di agosto del 2014 furono arrestati 427 palestinesi, oltre al fatto che furono colpiti diversi membri del Fronte Popolare di Liberazione della Palestina, il cui leader Ahmad Sadat è tuttora in carcere, come sappiamo. La situazione dei prigionieri e delle prigioniere palestinesi è quella di una costante tortura di isolamento, di negazione delle cure mediche, oltre al fatto che le visite dei familiari e degli avvocati sono costantemente limitate, se non addirittura proibite. E tutto ciò non va dimenticato, viene portato avanti anche con la complicità dell'autorità nazionale palestinese, che tramite quello che viene chiamato il coordinamento sulla sicurezza, in realtà emette ordini proprio per arrestare i membri della resistenza e di fatto consegnarli nelle mani dei sionisti. Quindi ancora una volta palesando proprio una connivenza con il regime di occupazione. Per l'appunto, già dall'anno scorso, la lotta comunque all'interno delle carceri, specialmente contro la detenzione amministrativa, di cui stavamo accennando solo qualche tratto, si è rafforzata. Pensiamo anche allo sciopero della fame unitario che era stato lanciato il 24 aprile. E quindi, così come storicamente i prigionieri rappresentano una parte integrante della resistenza, di fatto il fronte Palestina è trovate per l'appunto l'appello completo al sito www.frontepalestina.it, ha esortato ogni singolo, ogni organizzazione o ogni realtà collettiva a cercare di contribuire alla campagna in solidarietà ai prigionieri palestinesi rinchiusi nelle carceri di Israele e della NP. Quindi si sta cercando appunto, si è cercato nel corso di oltre un anno di rilanciare momenti di controinformazione, di appoggio politico, di dibattito, promuovendo anche una raccolta fondi da destinare alle associazioni che prima nominavamo, quindi Palestinian Developmental Women's Studies Association, con sede a Gaza, appunto l'associazione palestinese per lo sviluppo degli studi delle donne, e anche Adamir, ONG che invece si occupa di difesa legale dei prigionieri e della denuncia delle loro condizioni disumane, con sede invece a Ramallah, mi correggo per l'errore di prima durante l'intervista. Comunque il ricavato per l'appunto della cena che faremo anche sabato 14 novembre alle 20 alla Marzola occupata andrà proprio a queste due associazioni, quindi sarà una cena benefit per i prigionieri palestinesi detenuti da Israele e dall'ANP. Per ulteriori informazioni comunque l'appello a questa campagna lo trovate appunto su Fronte Palestina. Palestina.it.
Ma è un cucciolo di radio! È radiazione!
Alla mia età sono già uomo, nel mio cuore c'è rancore, non perdono. Nel mio cuore non dimentico chi sono. Chi è il buono, chi è il cattivo, io resisto e sopravvivo. La pace in questa terra è solo un sogno che hanno ucciso. Lo porto inciso, come il segno della logica del piombo. Il rombo dei bulldozer nel mio campo. La ferocia del più forte non dà scampo. Ho visto coi miei occhi cosa fa una guerra lampo. Al banco da imputato, il mio popolo è sbagliato. Un muro di cemento impone un vivere forzato, blindato in questo niente, tizzato da occidente. La Palestina è lacera ma è salda al continente. Io arabo ribelle, tu odi la mia pelle. È una storia millenaria come il cielo e le sue stelle. Nelle celle prigionieri di Israele, nelle strade con le pietre e le bandiere contro l'arroganza del potere. Che ne sai della mia guerra, che ne sai della mia terra. 10 anni sono un uomo e t'ho imparato a stare in sella. Con il cuore che è un tamburo, con le pietre per la strada. Viva Palestina, viva, viva l'intifada. Che ne sai della mia guerra, che ne sai della mia terra. 10 anni sono un uomo e t'ho imparato a stare in sella. Con il cuore che è un tamburo, con le pietre per la strada. Viva Palestina, viva, viva l'intifada. Viva Green Padre, pagine leggiadre. La storia del deserto è un libro aperto a tinte scabre. Non si apre questo libro trascurando gli antefatti. Dai misfatti del capitolo orientale, sin dai tempi dell'impero coloniale. Il vecchio continente è il mappamondo in mano. Se l'America è il gendarme, noi banditi del suo piano. Il gregge come il grano, cristiano musulmano. La legge del denaro è il solo codice sovrano. Arriva del Giordano, terra intrisa versate il mio sangue, a far la mia coscienza, l'innocenza che si infrange. Non piange la mia infanzia, la mia ansia non ti tange. Dall'angolo del mondo venerato come il Gange. Che ne sai della mia guerra, che ne sai della mia terra, venduta per due soldi dai signori d'Inghilterra. Che ne sai tu dell'eccidio di Israele, un'infanzia consumata come cera di candele. Che ne sai della mia guerra, che ne sai della mia terra, 10 anni sono un uomo che ho imparato a stare in sella, con il cuore che è un tamburo, con le pietre per la strada. Viva Palestina, viva, viva l'intifada. Che ne sai della mia guerra, che ne sai della mia terra, 10 anni sono un uomo ed ho imparato a stare in sella, con il cuore che è un tamburo, con le pietre per la strada. Viva Palestina, viva, viva l'intifada.
All'unità, la stampa, il Corriere della Sera, la notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Eccoci, sono le 18 e 51 minuti, quindi andando in conclusione con la puntata di quest'oggi, dove abbiamo consigliato Bruno Breghe, La scuola dell'odio, 7 anni nelle prigioni israeliane, rilanciamo anche un appuntamento promosso dal PIM, ovvero Palestinian Youth Movement, che per l'appunto lancia un appello come giovani palestinesi in esilio e chiedono a tutti i palestinesi e le persone solidali con la nostra causa di difendere la nostra terra e sostenere la resistenza e la determinazione del popolo in Palestina. Da settimane, si legge in questo appello, la moschea di Al-Aqsa è vittima di assalti brutali, mentre i coloni e l'esercito sionista compiono omicidi arbitrari e arresti di massa in tutta la Palestina, e in risposta alla violenza sionista dobbiamo ribadire che la resistenza è una strategia necessaria e obbligatoria per sopravvivere alla perpetrazione del progetto di pulizia etnica ai danni dei palestinesi. Quindi la repressione militare sionista e le inaccettabili violazioni dei coloni, insieme a una leadership palestinese collusa che agisce ormai come garante dell'occupazione, tentano di garantire la liquidazione totale della resistenza palestinese e l'accelerazione della pulizia etnica. In questa lotta sbilanciata fra un'ideologia razzista e istituzionalizzata e l'eroica resistenza del popolo palestinese, Israele gode ancora del sostegno dei suoi alleati internazionali, che noi riteniamo parimenti responsabili di questi crimini. Quindi si legge: noi giovani palestinesi dobbiamo assumerci la piena responsabilità e il diritto di difendere il nostro popolo e la nostra terra e mobilitarci ovunque ci troviamo. La lotta in corso in tutta la Palestina è nostra. È una lotta per far prevalere la giustizia su un progetto coloniale. È una lotta contro il colonialismo in tutte le sue forme e manifestazioni. Questa è la rivolta di una nuova generazione di palestinesi, uniti ovunque essa siano, intorno ai principi di dignità, di ritorno e di liberazione di tutta la Palestina. Condividiamo la voce della resistenza palestinese, denunciamo i crimini sionisti e la complicità dei loro alleati, rompiamo l'isolamento dei palestinesi sotto occupazione. Quindi con i propositi di dire no al silenzio complice della comunità internazionale, il ritorno dei profughi palestinesi, la libertà per i prigionieri palestinesi, oltre allo stop e alla della colonizzazione sionista di tutta la Palestina e al sostegno incondizionato alla resistenza palestinese, il Palestinian Youth Movement ha scelto la giornata appunto del 29 novembre 2015 per fare appunto questo appello a tutti i movimenti di solidarietà e a tutte le persone solidali appunto con la causa palestinese, per promuovere delle mobilitazioni Ovviamente quella del 29, lo ricordo, è una mobilitazione appunto internazionale, quindi sicuramente cercheremo anche a Padova di promuovere un momento pubblico e daremo in questo senso ulteriori coordinate. Qui si legge anche che per sottoscrivere questo appello si può mandare una mail a pal.youth.transnational@gmail.com e per maggiori informazioni trovate anche la pagina Facebook Giovani Palestinesi in Italia. Quindi ecco, andando in conclusione, rilancio di nuovo l'appuntamento di sabato 14 novembre alle 18 alla Marzola Occupata con la presentazione assieme a Cristiano Armati di Red Star Press, che prima abbiamo sentito, del libro Bruno Breghè, La scuola dell'odio, 7 anni nelle prigioni israeliane. E poi alle 20 cena benefit per i prigionieri palestinesi detenuti da Israele e dall'ANP. Come dicevamo, ricavato appunto va alle associazioni Adamir e all'Associazione per lo sviluppo degli studi delle donne con sede a Gaza, quindi sabato 14 dalle 18 alla Marzolo. Se invece volete anche passare domenica 15 in Piazzetta Caduti della Resistenza, l'indirizzo da cui attualmente stiamo facendo le trasmissioni, avrete modo anche di continuare a sostenere Radiazione, quindi a sostenere l'informazione di classe, perché faremo una pericena dalle ore 20 e poi a seguire alle 21 ci sarà l'estrazione della lotteria con ricchi premi e cotillon, come dice un po' il nostro evento Facebook. Quindi apericena ed estrazione della lotteria benefit per Radiazione domenica 15 novembre dalle 20 alla sede dell'Associazione Culturale Nicola Pasian, quindi in Piazzetta Caduti della Resistenza a Padova. Ecco, con questi due appuntamenti io vi saluto, dato che sono le 18:58 e rimanete in ascolto di Radiazione. Ciao a tutti.
Yalla, yalla, Ramala. Fare.
Gizarte hobe bat. Yalla, yalla.